Servi, costruite prigioni, grossi muri, e il vostro lavoro è fatto, finito. Ma poi vengono i guai, ed ecco i vostri miracolosi rimedi. Altro direttore, nuovo personale, la più stretta disciplina. Lo sa cos'è questa prigione, signor McCallum? Un'enorme bomba umana. E lei dice picchiala e rimarrà quieta, spezzala e non esploderà.
Superiore. Quando risponde deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto, la cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo, superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Ma no, niente, il regolamento, sono le impronte digitali.
Come impronte digitali? Ma che sono, un delinquente?
Il tempo qui dentro è come un lago fermo. Ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento. È un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso. Le grida appese alla notte qui sul confine del mondo.
Siamo i figli di mezzo della storia. Non abbiamo né uno scopo né un posto. Non abbiamo la grande guerra né la grande depressione. La nostra grande depressione è la nostra vita. Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar. Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Guardo il sole che sfuga dentro a sta cella. Se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sei la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Questa è Radio Onda Rossa e questa è la conta trasmissione contro il carcere che viene onda, come sapete, ogni mercoledì dalle 15 alle 16. Difatti sono le 15:05, oggi è mercoledì 28 di ottobre. Dunque, dopo aver mandato gli auguri di buona libertà a ciascuno e ciascuna, a tutti e tutte, iniziamo la trasmissione di quest'oggi, che è un po' diversa dalle altre, vedrà la presentazione di un libro sul carcere, ovviamente. Ma voi direte, di libri sul carcere ne escono tanti, infatti ne escono tanti e non tutti li presentiamo qui, altrimenti diciamo, diventerebbe soltanto una presentazione di libro. Questo libro lo presentiamo perché è un po' particolare, proviamo a raccontarlo, poi è qui l'autore con cui appunto parleremo, e c'è poi una bravissima lettrice che ci leggerà una attrice che ci leggerà qualche brano di questi racconti, perché di racconti sul carcere si tratta, ma non sono racconti così. Uno immagina il carcere, tante persone che stanno fuori immaginano il carcere, e giustamente ognuno lo immagina con le letture che ha fatto, con ciò che trova sui media, eccetera, e poi può scrivere dei racconti, e questo esiste, oppure sono dei detenuti che scrivono racconti loro stessi sul carcere. Questa cosa invece è un po' diversa, nel senso che c'è questo compagno, che è Giancarlo, che adesso lo presentiamo, e che è appunto... Fa del teatro in carcere come volontario, quindi entra in carcere e organizza i detenuti qui al carcere di Rebibbia a fare del teatro. Quindi coloro che ci ascoltano, qualcuno di quelli che ci ascoltano probabilmente l'ha visto, ne ha lavorato con lui, oppure perché attività teatrali in carcere, noi sappiamo per esperienza che è l'attività che riesce meglio in carcere, per una serie di motivi che poi l'affronteremo anche insieme. Intanto perché il teatro è un linguaggio che rompe col linguaggio usuale, quello burocratico, quello regolamentare, eccetera. È un linguaggio nuovo, è un linguaggio che permette di esprimere anche cose non consentite, diciamo, dalle leggi attuali. E chi sta in carcere chiaramente ha dei problemi con la legge, perché l'ha violata, a volte anche a ragione secondo noi, ma questo è il nostro parere, sapete che non conta. Infatti purtroppo rimangono in carcere quelli che sono stati condannati, però noi stiamo dalla loro parte. Allora, intanto presentiamo Giancarlo Capozzoli, che è qui. Ciao Giancarlo.
Ciao a tutti, buonasera, grazie a Salvatore per l'ospitalità, e grazie alla radio, grazie a Radio Onda Rossa, grazie ai detenuti innanzitutto che ci permettono di raccontare le loro storie e ci arricchiscono anche con le loro storie. Insomma, questa è un'esperienza che va avanti da un paio d'anni, e nonostante insomma sia un'esperienza volontaria, insomma, continuiamo a portare avanti, anzi stiamo cercando di coinvolgere sempre più persone possibili, perché crediamo che comunque, nonostante tutto, nonostante il carcere insomma sia un luogo mortificante, eccetera, forse uno dei modi per superare certe barriere, certi limiti, barriere nel vero senso della parola, sia quello di aprirlo, ed aprirlo facendo entrare anche appunto volontari, studenti e chiunque insomma voglia fare questo tipo di esperienza.
Certo, allora, intanto cominciamo subito con le cattiverie. Io penso che converrebbe portare fuori i detenuti piuttosto che far entrare la società in carcere, portare il carcere nella società piuttosto. Però questa è una nostra idea minoritaria, che lavoriamo perché invece avvenga. Però è chiaro, il teatro in carcere ha sempre rappresentato un momento di evasione parziale, perché appunto sul terreno del linguaggio il detenuto, invece di parlare con le guardie, con i compagni di cella, parlando di carcere oppure delle proprie storie, prova a interloquire, a rapportarsi con una persona esterna, una persona che vive in cosiddetta libertà. E questo non è una cosa semplice, perché appunto stabilire un rapporto tra una persona che vive fuori e una persona che vive dentro al carcere non è facile, non è semplice e non è nemmeno scontato, perché in genere il carcerato o vede con sospetto chi viene da fuori, o vede con sufficienza, oppure si rapporta in maniera ambigua, cioè racconta quello che lui vuole l'immagine che lui vuole che venga vista da fuori. I detenuti dicono: noi siamo diventati buoni, tirateci fuori, siamo rieducati, rimpatriati. Che è un po' questa la finzione. Il carcere è una grande finzione, è una finzione anche perché poi in realtà i dati dicono che non funziona rispetto a quello che loro stessi dicono il carcere dovrebbe servire a rieducare, a reinserire. In realtà i dati dicono che il 70% circa delle persone che passano in carcere sono recidive, cioè riproducono.
Come dicevi anche tu tempo fa alla nostra chiacchierata, e la Costituzione stessa non prevede il carcere come unica pena, insomma, quindi evidentemente insomma non è una soluzione, è una soluzione provvisoria, ed è una soluzione molto molto semplice, no? Nel senso, prendiamo chi ha commesso reato per diversi motivi, insomma, che non è compito nostro, insomma, non facciamo i giudici, e li richiudiamo lì. È troppo facile, nel senso è un po' troppo semplice. Poi naturalmente questa, così veniamo anche a quello che stavi dicendo, il discorso del teatro diciamo, si inserisce in quell'opera di rieducazione, parola bruttissima, certo, tremenda, eccetera, però in qualche modo, diciamo, potrebbe funzionare, o può funzionare dal mio punto di vista, visto che lo sto facendo, diciamo, e quello che faccio, quindi in parte ci credo anche, ma per un semplice fatto, perché va a rompere, va a interrompere, anzi, alcune dinamiche che spesso sono dinamiche proprio di violenza o dinamiche di autorità, con gli assistenti, con le guardie, eccetera, e il rapporto che si crea con noi esterni è naturalmente diverso, nel senso che intanto io ci trattiamo come se fossimo amici, nascono effettivamente rapporti di amicizia molto belli e anche molto sinceri, nonostante tutta la finzione che Salvatore stava dicendo. Però poi in realtà si creano anche delle dinamiche molto spontanee. Il teatro in questo senso ci aiuta parecchio, aiuta a rompere gli schemi, aiuta ad evadere, come diceva Salvatore, certo, ancora, perché veramente in qualche modo, quando loro stanno provando una scena, quando stiamo provando una scena, c'è una rottura con la quotidianità. Salvatore nel suo libro sul carcere, che cos'è il carcere, parla di anestetizzazione dei sensi, no? Certo. E questo naturalmente che è un aspetto che, diciamo, ho avuto modo di sperimentare, nel senso, con loro, eccetera. Naturalmente il teatro serve proprio a recuperare quella sensibilità che inevitabilmente si perde, perché? Sì. Perché naturalmente, relazionandosi in maniera diversa, scherzando, giocando, parlando di Otello piuttosto che di Sofocle, piuttosto che di qualsiasi altra opera di Shakespeare che tentiamo di mettere in scena, eccetera, è un modo davvero per recuperare una sensibilità, una sensibilità sotto tutti gli aspetti dei sensi, la vista, certo, l'olfatto, eccetera, eccetera. Ed è davvero così, nel senso che posso affermare che accade, che questo è accaduto, certo, davvero.
Infatti, perché il carcere, no? Io ho seguito tempo fa quel famoso esperimento di Puzzo sul carcere di Volterra, certo, no? Che è stata certo. E che la miglior rappresentazione loro, a detta anche di questo grande teatrante che Puzzo. Loro una volta erano diventati importanti, famosi, perché avevano fatto tante rappresentazioni e hanno preso pure diversi premi, questo gruppo di teatranti di Volterra, tutti detenuti, anche detenuti di lungo corso, sì, gente che c'è. Ebbene, a un certo punto, dopo tante solite domande, permessi, burocrazia, eccetera, hanno il permesso di andare in giro, non so, a Milano, a Torino, a fare delle rappresentazioni teatrali. Vanno in giro, fanno le rappresentazioni teatrali, poi una notte, dove andando a dormire in albergo, scompaiono, spariscono, scappano, fuggono. E tutti i giornali, sui giornali di quel periodo, mi ricordano, parecchi anni fa, una ventina d'anni fa, tutti a strillare allora così. E intervistavano anche i giornalisti, Puzzo, che era il responsabile, e disse: hanno fatto la miglior rappresentazione teatrale, perché è quello il problema, no? Non è uno scherzo. Lui, a parte, dice: intanto io non sono il giudice, e acchiappateli, voi siete le guardie, io però faccio teatro. Il teatro, come dicevamo prima, lì perché libera? Perché è l'unico strumento che tu, per esempio, interpretando, lo citi lì, Agamennone, Clitennestra ride dopo aver ammazzato Agamennone, e questa cosa non la puoi dire. Se tu scrivi, dici al detenuto, scrivi un testo, quello non dice che riderà sulla morte di uno, perché altrimenti dice: tu non sei recuperato, rimani in cancello. E invece col teatro si può dire, perché il teatro è sempre una rottura, no, dello
schema. Sì.
E questa è la cosa bella, insomma, che
certo, certo.
Allora, però riprendiamo intanto il libro. Non l'abbiamo detto, sì, il libro è questo qua, si chiama Lì dove c'è pericolo cresce anche ciò che salva. Non è una frase sua, perché è troppo importante, è di un grande poeta romantico.
Non è una frase mia, perché è troppo importante, non si può
no,
sentire.
Scusa, però è una grande frase, certo, certo, di Holderin. E vabbè, insomma, però ecco, ora gli chiediamo, il libro è questo qui, edito da Universitalia, lui è Giancarlo Capozzoli, che oltre che appunto il volontario in carcere, organizzatore teatrale, è anche un giornalista. Anche un giornalista, e questa cosa non lo salva dalle critiche, sai che abbiamo un quasi, possiamo chiamare, un disprezzo verso la gran parte dei lavoratori dei media. Non sarà colpa loro, sarà però, tranne poche eccezioni, scrivono soprattutto sul carcere delle cose, ma non solo.
L'idea di questo libro, che nasce dal blog che tengo su un giornale online, Laffington, eccetera, nasce proprio dal voler raccontare in maniera autentica, che è una parola che ricorre molto spesso una parola filosofica che ricorre molto spesso nel testo, di voler raccontare il carcere veramente senza filtri. Senza filtri vuol dire con le persone, cioè io racconto ho tentato naturalmente di raccontare quelle persone che ho incontrato, quindi naturalmente quella loro desensibilizzazione che dicevamo prima, quel loro mondo, perché diventa un mondo, no? un mondo senza tempo, come dice ancora il nostro Salvatore Ricciardi, sì, insomma, che è più simpatico dal vivo che radio, lo dico, eh?
Sì, adesso riprendiamo con te, però c'è una terza persona qui con noi, Esther, che salutiamo. Ciao Esther, buonasera.
Ciao.
Allora, lei è un'attrice e io farei così: adesso diamo un piccolo stacco musicale, tu ti prepari, ti concentri, non so che bisogna, e poi stacchiamo la musica e parti tu con una lettura che dà l'idea di quello che è il... Va bene?
Perfetto, grazie.
Ok, partiamo.
Better think of your future, else you wind up in jail. Ah, Rudy, a message to you, Rudy, a message to you.
Pallino, ovvero dell'uomo qualunque. Mai ho cominciato un romanzo con tanta titubanza. La storia che ho da raccontare non è poi gran cosa, scrive Mogam, come incipit del suo capolavoro, Il filo del rasoio. Ed anche io oggi non ho una grande storia da raccontare. Ho ancora impressa nella mente l'immagine di me che sbircio furtivamente da una feritoia su una grossa porta ferrata. Guarda che gatto! Mi chiama all'attenzione Pallino, con il suo italiano incespicante, incerto, un po' sorpreso dalla presenza di un felino in queste circostanze. Mi affaccio a guardare. Quello che vedo non è un gatto, ma un grosso sorcio grigio che si aggira tra i ruderi in una sala piena di ruderi, appena a fianco a quella dove ci troviamo. È calmo e sporco. Fa senso, come le macerie in cui si muove. Calcinacci e polvere ovunque, come se fosse appena esplosa una bomba. O come una sala che qualcuno ha dimenticato di ristrutturare. L'immagine del sorcio presente lì paralizza la mia scrittura. Ma è un sorcio, dico senza staccare gli occhi dalla bestia, rivolgendomi a Pallino che senza farmi quasi finire la domanda scontata dice: e che te credevi che fosse? Guarda la mia faccia e i miei occhi inebetiti. Guardo ancora e intanto mi chiedo quanti sorci passino da questa fessura, grande quanto un mattone. Le sale, quella del sorcio e quella dove passiamo 2 ore ogni volta, sono comunicanti. E nella nostra posiamo le mani ovunque. A terra, sui muri. Devo ricordarmi di lavare più spesso le mani o più a fondo quando esco. Pallino continua a guardarmi mentre fisso il topo, che si muove. Mosso dall'istinto e dall'odore, sono paralizzato. Pallino è sui 50 anni, è basso e all'apparenza sembra un po' un tipo ovvio, ha modi spicci e agitati con cui si rivolge agli altri. La testa è abbastanza grossa, calva, non ha rughe ed è in generale poco espressivo. I pochi capelli bianchi sono ben curati, la pancia è rotonda, come gonfia. La sua figura nel complesso ricorda quella di un formaggio, un provolone o un caciocavallo. Tutto del suo aspetto all'apparenza bonario dice qualcosa di ovvio, scontato. Il suo modo di stringere la mano è fastidioso, qualche volta è troppo forte, deciso. Altre volte stringe solo le punte delle tue dita con le sue e senti un che di viscido. Sa di volgare, nonostante il suo abbigliamento sia insolito per questo luogo e rispetto agli altri. Indossa quasi sempre camicie ben curate a righe verticali, colorate, scarpe di pelle e jeans non comprate al mercato, a buon prezzo. Si sente di passaggio qui, e forse lo è davvero. Ha occhi piccoli e azzurri e porta occhiali da vista logati. Le sue mani sono piccole e tozze e finalmente ben curate, come chi, dopo aver iniziato come lavorante da giovane, come contadino di un campo di tabacco o come fattore o come carpentiere, ora diventato ricco, lascia che siano gli altri a faticare per lui e a sporcarsi le mani e i pantaloni. Non parla mai, né troppo volentieri. Ha una certa riluttanza a relazionarsi con gli altri, quasi a non condividerne la stessa sorte, oppure come se questa sua presunta ricchezza fuori lo elevasse al di sopra degli altri, che con lui dividono lo stesso luogo, la stessa sorte e gli stessi sorci. Parla poco, forse perché parla male anche. Ha davvero un'enorme difficoltà anche solo a coniugare un verbo e a finire una frase di senso logico, compiuto. E quando parla, non dice sentenze, ma è come se lo fossero. E lo fa sempre nervosamente, agitandosi con tutto il corpo. Risulta persino buffo, nell'agitare le mani e la testa, come una marionetta mossa male da fili tenuti da qualcuno distrattamente. Parlare per lui è perdere tempo, un impiccio. Forse per questo non ha mai imparato davvero a coniugare i verbi. Gli ho sentito dire io abbiamo o loro avete, senza il margine di dubbio che potesse esserci un errore da qualche parte nella frase. È sconnesso, è impacciato, a volte bonario. Altre volte mi è capitato di guardarlo, non visto, ed è parso cattivo. Lo sguardo torvo, le sopracciglia unite, non pensanti, ma minacciose. Durante uno degli esercizi che facciamo, gli ho sentito dire, rivolgendosi ad un altro, digrignando quasi i denti, con una ferocia repressa appena: ed ora abbassati. Non mi sorprenderei se mi dicesse che fuori, nella villa costruita dalla ditta di cui è titolare, ha una tigre in giardino, detenuta illegalmente. Magari ce l'ha davvero la villa, non la tigre. Una villa con un cane preso in qualche canile, abbandonato. Certe persone riescono ad avere verso gli animali una comprensione, un affetto che non hanno nei confronti degli altri uomini. Mi sorprendo a immaginare la vita di quest'uomo fuori. Potrebbe avere 3 figli, tutti maschi naturalmente, che seguiranno certe orme lasciate dal padre, oppure una sola figlia che lo ama, odia, e che con i suoi soldi si iscrive a qualche prestigiosa università italiana o straniera, per essere diversa da lui nel volerlo compiacere. I 3 figli, o lei, dovranno e potranno avere tutto ciò che lui non ha avuto da giovane. Lui sotto padrone. Loro, lei, padroni di qualcosa, in partenza. Mi stupisco a guardare quest'uomo guardarmi con sufficienza e spocchia, nel sapere che lo attende una volta fuori di qui una grossa auto, una berlina potente. Stupore, non rancore. Che per lui un'auto di grossa cilindrata significhi di più di un discorso compiuto e con le giuste parole messe in fila, una dopo l'altra. Pallino ti guarda e tu ti domandi se stia pensando davvero a qualcosa o se quello che gli passa davanti gli scorre senza lasciare traccia, segni, significati. Eppure ti guarda e si sente furbo, più furbo di te e di tutti gli altri, più furbo perché può permettersi ora le sue brutte camicie a righe colorate, le scarpe costose, i ristoranti esclusivi. E forse la tigre in giardino. Più furbo perché ha capito, che sfruttare la terra è solo un modo come un altro per fare soldi. Ecco, Pallino potrebbe aver costruito mostri di cemento, di piccoli e brutti mattoncini gialli, in uno degli innumerevoli e meravigliosi centri storici medievali di cui l'Italia è piena. Oppure potrebbe aver edificato illegalmente, ma poi condonato, a 30 metri dal mare o a ridosso di una pineta, alberghi e villette tutte uguali per quel turismo di massa che invade ogni estate la costa. O potrebbe avere aperto una discoteca su una barca abbandonata e ormeggiata a 50 metri dalla riva, come fosse un'idea geniale. O potrebbe aver aperto bar su spiagge e lì di privati a pagamento, con musiche raccapriccianti e balletti di gruppo, e creme solari, e creme al limone, e creme al caffè. Pallino non è simpatico, e non vuole neanche esserlo, perché dal brutto che ha creato e di cui ci ha circondato ha fatto la sua fortuna. Il Reno non era più soltanto un fiume, ma una risorsa da sfruttare. Nell'acuta analisi fatta da Heidegger in una delle conferenze tenute a Friburgo non troppi anni fa, ecco, il mare per Pallino non è più soltanto un mare, è il suolo, non è più soltanto un suolo, ma un lotto edificabile, privatizzabile, sfruttabile, L'uomo si ferma. Alle mani sudate e una voglia di nicotina crescente si impone una pausa. Tira dalla sigaretta di tabacco e si vede guardare ancora dalla feritoia della porta blindata. Le macerie e la polvere sono ancora lì. E il sorcio continua a scavare, a cercare, imperterrito e indifferente ai suoi pensieri.
Allora, eccoci, tanto grazie a Ester, la bella lettura che ha fatto, è un bel racconto questo, no? Questo libro è pieno di tanti racconti, poi alla fine ci sono alcune interviste, mi pare, qui ti richiamo la parola, una a Mauro Palma, che sappiamo è un grosso...
Mauro Palma. A Gonnella, che è,
Gonnella, che è il presidente di Antigone,
Manconi
e Stefano Anastasia.
E Anastasia non c'è nel libro, ho chiacchierato diverse volte, eccetera, no, l'ultima era all'ex garante dei detenuti, Angelo Marroni. Sì.
Marroni, sì, che adesso è stato più, per tanti anni.
È stato il garante. Sì.
Il problema, infatti, poi con questi, però adesso non vogliamo fare una discussione accademica. Però queste persone sono persone, forse tra le poche che ci sono nell'area così di questo paese, che in qualche modo criticano com'è il carcere e vorrebbero migliorarlo. E qui viene il problema annoso da sempre, da 300 anni, da quando il carcere moderno è diventato così com'è, se si dibatte se il carcere può essere riformato oppure no. Per esempio Foucault su questo taglia secco: non può essere riformato il carcere, ma ancora...
Foucault ne avremmo modo di parlare.
Ma ancora più forte sono il libro più importante che c'è, secondo me, ma secondo anche altri, sul carcere, è quello scritto nel 1939 da Ruschke e Kirchheimer, no? Due studiosi tedeschi, poi sono dovuti scappare perché è venuto il nazismo ovviamente, certo. E però hanno fatto uno studio molto attento, proprio la storia del carcere, e hanno capito che il carcere è molto legato alla struttura sociale, cioè al modo importante, vero, si chiama carcere e struttura sociale, è un gran libro. libro.
Me lo devi prestare questo.
Sì, ma comunque sta su internet, quindi è molto, per fortuna l'hanno messo su internet, perché dal 39 chiaramente è abbastanza difficile trovarlo. Ed è importante perché lega, fa vedere come appunto il carcere si è sviluppato nei periodi di per regolare il mercato del lavoro. È nato sostanzialmente come regolazione all'inizio contro il vagabondaggio di gente che scappava dalle fabbriche perché non reggevano 14 ore di lavoro al giorno in ambienti malsani, scappavano e andavano a fare per esempio il miele nei boschi o altre cose, poi le scambiavano in città. Questa cosa non piaceva.
Un libro molto, molto interessante proprio sulla inutilità del carcere. Esatto. E un libro che è uscito ora proprio edito da Chiare Lettere di Anastasia e Manconi.
Sì, sì,
abolire, certo, il carcere.
Sì, insomma, sì, abolire il carcere.
Insomma, è proprio una discussione accademica.
Infatti, dico anche loro, riformatori, sì, certo, da sé si battono per cambiare questo, quello, vanno, dicono, si sono quasi resi conto che appunto il carcere non è riformato, ma non perché sia qualcuno cattivo, perché appunto il libro, cioè il punto centrale del libro che dicevo prima di Ruschke e Kirchheimer, dice che il carcere deve assicurare una condizione peggiore di quella che il senza proprietà, il proprietario, li chiameremo noi, trova fuori. Cioè il peggiore che sta fuori e dorme sotto i ponti deve stare peggio in carcere, altrimenti è indotto a...
Io credo che...
a attaccare la proprietà. Se poi sbagli in carcere, insomma...
Il carcere, insomma, naturalmente, magari così ne parliamo anche, sì, è drammatico innanzitutto per l'assenza di
senso,
non stiamo parlando di l'assenza di libertà significa che, come dice Salvatore nel suo libro anche, e che nel mio libro invece recensito, insomma, raccontato anche, l'assenza di libertà e la completa disponibilità di tempo,
certo,
senza avere niente da fare, per cui mentre Salvatore giustamente dice nel libro, le nostre giornate, il nostro quotidiano, la nostra vita è regolata dal tempo e dai nostri appuntamenti, dai nostri impegni, dai nostri impegni quotidiani,
rapporti
eccetera. Cioè, lì naturalmente tutto questo non c'è, per cui abbiamo una 24 ore a disposizione di nulla, sì, di completa libertà, che però in realtà non è libertà, perché poi insomma la trasmissione si chiama La Conta, perché appunto poi ci sono certe dinamiche da, certo, purtroppo da seguire eccetera, ed è questo che regolare la tua giornata,
esatto,
la tua quotidianità.
Il ritmo del carcere è questo, sì, comincia dalla conta alle 6 di mattina, certo, poi c'è la colazione, poi c'è l'aria, gli scarponi, certo, delle guardie che vengono sia per la conta sia per l'aria, che scandiscono, e poi il carrello che porta a mangiare. Questi due, certo, io chiamo le due lancette dell'orologio carcere, sono gli scarponi delle guardie e il carrello,
sì, e
che
poi diciamo l'unico aspetto, diciamo, che un po' regola il tempo delle persone recluse, insomma, almeno per l'esperienza che ne sto facendo io eccetera, sono appunto i colloqui familiari,
esatto,
che naturalmente come ti cito in continuazione oggi, come Salvatore dice, insomma, naturalmente se tu hai un colloquio con la famiglia, con i bambini piccoli, con la madre eccetera, naturalmente ti prepari dalla mattina, per cui cerchi di mostrarti anche in condizioni migliori di quelle che poi realmente stai vivendo. Questo aspetto, insomma, è una cosa, è veramente drammatico, nel senso, è veramente brutto cercare di sembrare quello che non si è, ovvero felici, contenti, tutto va bene, non va niente bene, eppure si cerca di mostrare alla famiglia, certo, che comunque sta vivendo, insomma, l'assenza di un padre, di un fratello, di un figlio eccetera, si cerca di mostrare di essere contenti, allegri, e poi nonostante tutto si è anche contenti, naturalmente, perché vedere ieri proprio, insomma, io vado 4 giorni a settimana a svolgere la mia attività a Rebibbia, ieri proprio ho visto un ragazzo che, insomma, dovevamo fare il laboratorio eccetera, e mi ha chiesto di non partecipare perché aveva appena incontrato la figlia, e la figlia l'ho incontrata nel corridoio eccetera, e la bambina piccolissima, avrà avuto 4-5 anni, così. E lui non se la sentiva di partecipare perché comunque poi c'è il distacco, naturalmente, no? Cioè, nel senso, c'è la bellezza dell'incontro, ma naturalmente la drammaticità del distacco dai propri familiari, e vi lascio immaginare, insomma, immaginiamo anzi quello, certo, che può comportare lasciare la propria figlia, non vederla crescere, vederla soltanto una volta a settimana per quelle 2 ore dei colloqui,
quando, insomma, va bene, insomma, perché se ti sbattono a Bolzano,
esatto,
una volta al mese,
sì, esatto.
Ecco, allora infatti questo volevo chiederti, proprio perché tu sei uno che entra in carcere ma non da detenuto, ecco, quali sono, racconta così, cosa provi quando lasci fuori la tua libertà e entri in quel posto, ovviamente non da carcerato, però comunque in un posto dove è tutto, è ostile, ecco, che raccontaci qualche idea.
L'ostilità naturalmente fa parte del luogo, nel senso che è un posto brutto e sporco e umido. L'espressione stare al fresco ho capito che vuol dire, nel senso che letteralmente è un posto che d'inverno è freddissimo e d'estate è insopportabilmente caldo. È caldo perché immaginiamo che cosa vuol dire le temperature di Roma, per esempio, no? 40 gradi ad agosto, eccetera, le sbarre, che tipo di calore rimandano dentro, eccetera. Quindi, e tutto questo, non ci dimentichiamo il problema fondamentale, oltre al problema del carcere in sé, naturalmente, che uno dei problemi fondamentali del carcere è anche il sovraffollamento, per cui non ci dimentichiamo che poi io naturalmente le celle non le vedo, per cui non stiamo parlando anche di cose che mi vengono raccontate e che posso soltanto immaginare o credere, però insomma immaginiamo che cosa vuol dire essere sei persone adulte in una cella nel mese di agosto, luglio, giugno o settembre a Roma, insomma, e credo che questo possa un po' rendere l'idea. Devo dire che rispetto alle prime volte che mi faceva molto strano entrare, ora in qualche modo c'è anche un'abitudine, nel senso che intanto mi conoscono, per cui non c'è più una certa ostilità nei miei confronti, ostilità che era anche soltanto a parole, per capirci, nel senso che un'ostilità a cui io civile non sono abituato, nel senso che comunque l'ingresso naturalmente tocca lasciare tutto all'ingresso, no? Volendo parlare proprio dell'ingresso, come Salvatore mi chiedeva, tocca lasciare tutto all'ingresso, quindi dentro porto soltanto i libri, i fogli di carta, le penne, insomma un po' qualche cioccolata quando è possibile, eccetera. E lasciare tutto, una volta mi è stato detto, hai lasciato tutto, ho detto su me soltanto i libri, lui si riferiva a qualcosa di legale, e io ho ribattuto dicendo forse i libri sono illegali. Cercavo in qualche modo di rivendicare anche la mia attività e il piacere di svolgere l'attività. C'è anche una rivendicazione di questo tentativo, no? Attraverso l'arte, attraverso la cultura, di rendere quel vissuto, quella pratica, in filosofia, un po' meno aspra, un po' meno dura. Rispetto al solito, insomma. E Re Bibbia naturalmente è diverso da Regina Coeli. In tutto questo parliamo comunque di Re Bibbia, che dovrebbe essere, da quello che ho capito, comunque un posto un po' più accogliente rispetto ad altri, un po' più accogliente sempre tra virgolette, naturalmente
rispetto una volta era ritenuto il carcere modello, poi è stato superato da Bollate, però su 216 istituti penitenziari uno o due fanno, diciamo, il bello, fanno, però poi invece la gran parte
nella gran parte delle condizioni credo insomma, da quello che mi hanno detto, sono anche le condizioni sono anche peggiori, e appunto, già tra la Regina Bibbia c'è un'enorme differenza. Regina Coeli è molto più claustrofobico, cioè molto più impressionante, ma proprio fa strano, cioè nel senso, perché naturalmente non sono bestie, non è uno zoo, e non è giusto guardare a loro come fossero delle bestie dietro le sbarre di uno zoo, per cui cerchi di non guardare, ma al tempo stesso sei guardato da loro. Loro c'è una carezza, inevitabilmente, cioè loro non hanno la libertà, noi abbiamo una libertà, quindi purtroppo è questo, c'è questo che è molto amico, questo devo dire a Regina Coeli. A Re Bibbia è stato un po' duro all'inizio, perché è tutto grigio, perché hanno cercato di migliorare l'ambiente con dei quadri che sono ancora più brutti del grigio. Dei quadri fatti credo anche stesso da qualche ragazzo lì, eccetera, però insomma sono veramente brutti. E in uno dei racconti parlo dei tanti cancelli che supero, e questa è una cosa che fa strano, perché al primo cancello dice vabbè, il primo, poi c'è un secondo, poi c'è un terzo, e nel reparto dove lavoro io, che è il reparto G9, che comunque era un reparto anche punitivo, se vogliamo, insomma, per tutta una serie di questioni, e per arrivare al reparto G9 sono sette cancelli, e sette cancelli alla fine ti guardi dietro e la libertà veramente è lontana, cioè nel senso l'aria fuori, quando esco fuori sento proprio un'altra area. Una volta mi è capitato di ogni tanto ci vediamo con i ragazzi anche dei film, no? Facciamo teatro, facciamo scrittura, insomma, è anche un'occasione per diffondere questa cultura, eccetera, eccetera. E una volta abbiamo visto un film, non mi ricordo che film era, e non mi ricordo che stavo dicendo. E sono rimasto, sono rimasto dentro un'ora in più, perché il film durava, certo, durava quella mezz'ora in più, quei 40 minuti in più, e ho sentito soprattutto una mancanza di aria. Cioè, io che sapevo che dovevo uscire, avevo letteralmente proprio una mancanza, sì, avevo voglia di uscire, e stavamo guardando un film con dei ragazzi con cui, insomma, alla fine scherziamo, ridiamo, cioè c'è un rapporto molto umano, molto empatico, però io sentivo la mancanza di ossigeno, cioè io avevo bisogno di uscire. Ho iniziato questa attività, ti faccio un altro esempio, ho iniziato questa attività quando ero molto giovane, avevo 24-25 anni, una compagnia che faceva spettacolo finale, sempre qui a Rebibbia, e il primo giorno che entrai chiesi a, insomma, stavamo facendo le prove, stavamo chiacchierando, ed eravamo comunque all'aria aperta, era primavera, quindi si poteva stare in un piccolo angolo, diciamo, all'aria aperta, eccetera. A un certo punto mi allontano perché avevo bisogno di prendere una boccata d'aria, volevo un caffè, la scusa di un caffè, dico mi allontano. Noi quando entriamo abbiamo un tesserino, naturalmente, essendo un reparto maschile dobbiamo essere comunque riconoscibili, perché ovviamente, per cui abbiamo questi tesserini di volontari, insomma, di esterni, eccetera. E allora faccio per uscire, faccio tutto il corridoio, la strada che avevo fatto all'andata per uscire, arrivo davanti alla porta carraia, busso, già questo era strano perché, insomma, la porta carraia non si bussa, o è aperto o è chiusa, busso, mi apre l'assistente, la guardia, e mi chiede che vuoi. Io voglio uscire, cioè vedevo la macchinetta del caffè a un metro e mezzo da me, e lui mi fa capire senza parole neanche che io non potevo uscire. E io lì ho capito che lui non si era reso conto che io ero un esterno, ero un volontario, ero uno del teatro, eccetera. E lì ho capito che cos'era la mancanza di libertà. Il fatto che vedessi una distanza, no? Un metro e mezzo, due metri, non di più, e quella porta immaginaria, io non potevo superarla. Ed è stata una sensazione di claustrofobia, una sensazione castrante che, insomma, mi auguro che pochi possano provare, insomma.
Ok, mandiamo adesso un altro piccolo stacco musicale e poi continuiamo. Okay.
Se ha tratado de veramente la spoglia soldata. Io con questa diretto cordante non voglio cagliare di l'OPS.
Poca calma.
Allora riprendiamo 15:48 in diretta. Allora siamo, come sapete, se state in sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, stiamo presentando un libro di Giancarlo Capozzoli sul carcere. Sono racconti scritti, tanti racconti scritti da lui, che è appunto Giancarlo, che è un volontario del carcere e che entra dentro per fare teatro. E quindi è un regista teatrale che organizza i detenuti a fare teatro. Allora, la domanda che ti volevo fare adesso è che è proprio questa: cioè, come reagiscono i detenuti quando gli proponi di fare teatro? Sappiamo che in carcere non tantissime, però alcune attività entrano, chi va a fa musica, chi propone di fare corsi di scrittura, c'è la scuola, ci stanno laboratori, poco rispetto a quello, però comunque qualcosa c'è, e poi c'è il teatro. Ecco, come vedi che reagiscono, insomma, secondo te cosa rappresentano nel momento che...
Ti ringrazio della domanda, perché è un aspetto importantissimo questo, nel senso che il teatro, per il suo essere in sé, no, per il tipo di attività in sé, che è un'attività che veramente rompe gli schemi. Lì chiaramente li rompe doppiamente, nel senso che va a rompere la loro quotidianità, per cui naturalmente io il mio referente lì è naturalmente la direzione, no? Ed sono loro in qualche modo poi a scegliere, con gli assistenti, gli ispettori eccetera, chi può partecipare o chi non può partecipare. Però c'è un avviso pubblico all'interno del carcere rivolto a tutti i detenuti per chi vuole partecipare. C'è questa famosa domandina, insomma, che rientra in quella funzione deresponsabilizzante eccetera eccetera, che è deprimente per il solo essere domandina, insomma, però amen. E c'è questa, appunto, questa richiesta che loro fanno per partecipare. E come reagiscono? Devo dire la verità, la reazione intanto credo che dipenda molto da come uno si pone, nel senso che io non so se per il mio essere napoletano, per il mio essere semplicemente empatico, o per cosa altro, insomma, per la politica, per quanto io amo il mio lavoro eccetera, ti dirò che c'è veramente una bella complicità che si crea con questi ragazzi. L'anno scorso siamo andati in scena con 25 ragazzi, quindi insomma erano tanti, e hanno reagito tutti in maniera molto entusiastica, nel senso che sono proprio consentiti, coinvolti, al di là di chi poi faceva i personaggi principali eccetera. Il coro, quelli che facevano il coro si sono divertiti, hanno partecipato con lo stesso entusiasmo. Questo da, quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto importante è, come dicevo prima, è proprio l'essere in sé il teatro, cioè nel senso quel recupero di una fisicità, di una corporeità che dentro il carcere è depressa, perché naturalmente l'alternativa è essere buttati in cella su una branda. E naturalmente venire a fare teatro, giocare con gli altri, il teatro, come nel libro dico diverse volte, nelle altre lingue si dice play, spielen, jouer, giocare, per cui loro recuperano davvero un aspetto di gioco, che è un aspetto fondamentale, anche se vogliamo essere cinici, anche in quell'ottica di rieducazione che dicevamo prima, perché poi veramente giocando loro si relazionano in maniera diversa tra di loro, per cui intanto non parli di carcere innanzitutto, per cui non parli di delinquenza, non parli dei crimini che hai fatto, non parli
di condanne, liberazione anticipata,
esatto, per cui ti trovi a giocare, a parlare con gli altri in maniera diversa, a relazionarti con gli altri in maniera completamente diversa. L'anno scorso c'era un ragazzo che quando andava via continuava a ripetersi la battuta di Macbeth in continuazione, perché venne la volta successiva dicendo: ah, guarda che l'altro giorno in cielo c'era insomma il mio compagno che mi ha rotto le scatole, perché insomma stavo lì e ripetevo, mi ha detto basta perché non la faccio più, cioè, insomma, quindi questo è un altro aspetto ancora. L'altro aspetto importante è che naturalmente è una rottura innanzitutto anche per il luogo, nel senso che spesso io vado al reparto G9 a Re Bibbia e abbiamo avuto da parte della direzione la disponibilità di usare il teatro. A Re Bibbia c'è un teatro importante, c'è un teatro molto grande, sono 350 posti circa, quindi insomma è anche un bel teatro. E andare in teatro, venire in teatro, vederci tutte le mattine, tutti i venerdì mattina in teatro, eccetera, per loro che vivono quel posto quotidianamente, non parlo io che appunto vado due volte a settimana, ma vivono quel posto quotidianamente con la sporcizia che comporta quel posto, parliamoci chiaro, stiamo parlando di questo, la sporcizia, i sorci, quello che ha letto Esther, insomma i ragni, le cicche, gli scarafaggi, le cicche per terra, le zanzare che non muoiono mai, eccetera. Per loro venire quelle due volte a settimana, una volta, due volte a settimana in teatro, che è un teatro, quindi con un palco in legno, con una platea, con venire a fare le prove lì significa davvero rompere la quotidianità, rompere quella noia, non so come dire, quella perdita di tempo, quello squallore quotidiano che è il carcere. L'altro aspetto ancora, naturalmente, insomma questo lo dico con tanta ironia, ma conoscendoli mi piacerebbe mi stessero a sentire, perché so come dire che è un aspetto anche importante e che naturalmente serve a criticare anche il carcere anche da questo punto di vista, che è la sessualità, che è l'affettività. Venire, io vado in carcere faccio il regista, sono il regista eccetera, e vengono con me degli assistenti eccetera, soprattutto le ragazze naturalmente, ma anche quello è un modo per recuperare un rapporto, una relazione con il sesso femminile che naturalmente manca completamente. Perché la sessualità è esclusa, per cui vedi una ragazza, magari una ragazza carina o gentile, o semplicemente perché fa teatro ha dei modi gentili, aggraziati diremmo, no? Che viene lì a fare teatro, e per loro questo è importante, perché imparano anche a relazionarsi, imparano non è una bella parola, ma diciamo reimparano a relazionarsi, perché ci si dimentica come relazionarsi con il sesso femminile. Vedi una ragazza e all'inizio c'è anche imbarazzo, perché non sai più che dire, non sai più come comportarti, non sai più come relazionarti con loro, quindi serve anche a non far dimenticare a loro che fuori esistono anche una sessualità, un'affettività, insomma, che naturalmente il carcere è drammatico,
mega,
anche in questo
mega
senso.
Completamente, certo.
Con Mauro Palma nel libro questo aspetto della sessualità negata l'affrontiamo, insomma Mauro Palma insomma ne fa una critica enorme, perché nella gran parte dei paesi europei questo è garantito, cioè ci sono le stanze dove si può incontrare, le stanze dell'affetto, sì, dove si possono incontrare le compagne, le mogli, le fidanzate senza quel controllo o senza quel distacco. Dicevamo qualche giorno fa che l'ultimo bancone durante i colloqui è stato una vecchia legge dell'85 forse o qualcosa del genere, è stato buttato giù una settimana fa. Quindi, insomma, evidentemente c'è molto da fare. Naturalmente il teatro o questo tipo di attività, la scrittura, la cultura eccetera, sono soltanto una goccia nel mare, però insomma meglio una goccia che niente, insomma.
Ok Giancarlo, aspetti un attimo, adesso io volo a sentire, visto che ringraziamo Esther perché ha fatto quella bella lettura di quel racconto, insomma, così, noi stiamo parlando di carcere, il libro parla di carcere, tu così non sei una addetta ai lavori del carcere, sì. Fortuna, ecco, che ne pensi così, visto che sei transitata in questo inferno, così, che ne pensi?
Io credo che sia un po' qualcosa che non serve. Penso che sia una copertura a un problema, penso che sia un cattivo modo di cercare di ovviare a un problema e non è risolverlo, perché punire magari un ritorno all'essere animali di qualcuno e con un trattamento da essere animale, quindi metterlo in gabbia e costringerlo a privarsi di quelle che sono le funzioni, insomma, primarie di un essere umano, che può essere decidere appunto la sua vita, dove andare, cosa mangiare, chi vedere, con chi parlare, con chi condividere uno spazio o meno, penso che sia, posso dire, ridicolo?
Certo.
Ok, penso che sia ridicolo, anche perché per chi forse pochi mesi, no, magari non va a intaccare, ma credo che intacchi comunque. Per chi si parla, per chi invece è costretto a rimanere dentro per anni, credo che sia una cosa che ti denaturalizza, che smette di farti essere un essere umano e non ti permette realmente di riprenderti magari da un errore che hai fatto accidentalmente e che ti condanna invece e non ti permette più di ritornare in te o comunque in un te migliore o provare ad essere migliore, perché di certo stare chiuso in quella condizione, in quel modo, in quegli spazi, in quel piccolo spazio, sicuramente non penso che dopo 20 anni o quello che è possa renderti una persona migliore o possa averti dato qualche lezione per affrontare meglio la vita quando uscirai. Non penso sia questo il modo, non so quale sia il modo, ma di certo non è questo.
Non lo sa nessuno, però questo se ci sforzassimo a pensarlo qualcosa. Ti ringrazio, grazie.
Niente, grazie a voi.
Allora, siamo in chiusura. Tu dicevi, Giancarlo, che dicevi che queste persone che hai conosciuto tu avrebbero piacere che le persone esterne gli scrivessero. Questa cosa è importante, noi lo diciamo sempre, scrivete in carcere, per cui vabbè, adesso se vuoi puoi dare qualche indirizzo, però comunque possiamo organizzare questa trasmissione a un indirizzo mail, no? Si chiama laconta@ondarossa.info.
D'accordo.
La conta tutto attaccato, @ondarossa.info, semplicissimo. E lì possiamo mettere, come alcuni me l'hanno già chiesto, l'elenco dell'indirizzo, il nome, cognome e carcere di chi vuole intrattenere relazioni epistolari con gli esterni.
Se vuoi ti posso dare poi alla fine della trasmissione magari già qualche nominativo, perché
se hanno possibilità di, diciamo, di qualcuno c'è carta e penna, come no.
Allora dico i nomi?
Certo.
Allora Carmine Talise e Roberto Calia, Francesco Costa, Gennaro De Rosa, Antonio Marzocchella, non so se qualcuno sta ancora sentendo. aspetta, devo ricordarmi anche i cognomi, perché li chiamo tutti per nome.
Certo.
Naturalmente mi devo ricordare un attimo i cognomi. Oppure un'altra cosa, forse posso lasciare la mia mail posso fare io da tramite.
La mettiamo sul sito.
Forse è la cosa più semplice.
Comunque l'indirizzo per tutti questi è Carcere Re Bibbia, Nuovo Complesso.
Guarda, in realtà no, Re Bibbia hanno aperto un nuovo servizio email, praticamente. Per cui
dico l'indirizzo postale. È direttamente via Raffaele Maietti, no?
Credo che ci sia un modo proprio per inviare mail
Meglio scrivere con la
penna.